qui stamattina a Radio Pico abbiamo un ospite importante, un grande giornalista, scrittore. Lui è il maggiore esperto italiano della Casa Reale Britannica per anni. È stato inviato Rai da Londra. Con noi c'è Antonio Caprarica. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Benvenuto su Radio Pico. È veramente un onore per noi, per me, poter fare due chiacchiere con lei a proposito del suo ultimo libro, uscito il 6 aprile per Sperling & Kupfer, Elisabetta per sempre regina, la vita, il regno, i segreti, un libro che sta andando benissimo, è già in testa alle classifiche. Io non vorrei fare troppi spoiler sul libro, però posso dire che il primo capitolo è dedicato a Harry e Meghan, questa coppia di cui si è discusso tanto fin dagli inizi della loro relazione, e quindi vorrei sapere, sono curiosa di sapere cosa ne pensa lei di questa unione che ha fatto così scalpore, no? Harry, nipote amatissimo della regina Elisabetta, con un'attrice di origini afroamericane, divorziata, anche alla luce della loro intervista rilasciata ad Oprah Winfrey.
Beh, questi sono due tempi, come in qualsiasi film che si rispetti, diciamo. Il primo tempo va benissimo, è una bella storia d'amore, anche una bella storia politica, perché l'arrivo in scena di un'attrice afroamericana, divorziata, discendente di schiavi, che entra nella famiglia che un tempo fu il baluardo dell'imperialismo bianco, beh, era un segnale politico mica male, certo. Di apertura, di inclusione, una strizzata d'occhio perfino alle minoranze britanniche, che ricordiamolo sono il 15% del paese, quindi non poche, insomma,
non
le minoranze etniche nell'Inghilterra. E poi naturalmente c'è il secondo tempo. Il secondo tempo è diventato un film dell'orrore, soprattutto per
modo,
la
sì.
Povera regina Elisabetta. Quella è stata l'intervista più sciagurata della storia recente dei media, perché concedere quell'intervista con quelle accuse non circostanziate, vaghe, che somigliano più che altro a un anatema, nel momento in cui il patriarca della famiglia è sul letto di morte, beh, certo è stato un tempismo folle. E ancora rimane misteriosa la ragione di un'intervista che non c'entra nulla, sa, si sono fatti tanti paragoni con la famosa intervista di Diana, sì, a Panorama nel 95, ma non c'entra assolutamente nulla, perché Diana non attaccava mai l'istituzione, attaccava il marito, dichiarava Carlo inadatto a regnare, se la prendeva con l'amante del marito, ma non toccava la corona, non toccava il trono, mentre le accuse di Meghan, dico Meghan perché Harry, come tutti ricordano, ha fatto un po' scena muta fondamentalmente,
sì,
le accuse di Meghan sono dirette a infangare l'istituzione stessa della monarchia, l'idea che possa essere veramente macchiata dal pregiudizio del razzismo, cosa per la verità che perfino il suo stesso matrimonio smentiva abbondantemente. Perché l'ha fatto? C'è chi dice perché vuole diventare presidente degli States, ma spero che non voglia diventare papessa.
C'è volontà di ricucire, secondo lei? La sovrana mi sembra che abbia ribadito l'affetto, no, che prova per Harry e Meghan, comunque è sembrata rattristata da tutto questo avvenimento, da questa intervista.
Ma penso doppiamente, sia come essere umano e come nonna, lei questo lo sente veramente, sente molto più l'essere nonna che l'essere madre, per la verità, e sia politicamente naturalmente capisce che questa frattura in seno alla famiglia danneggia la monarchia, e quindi è chiaro che è dispostissima a riaprire le braccia, a riaccogliere i figliol prodighi. Ho l'impressione, per la verità, che anche dall'altra parte del pond, come gli inglesi chiamano l'Atlantico, lo stagno,
sì,
e quindi negli States, tanto Meghan che Harry abbiano oggi maturato l'idea, un certo rimpianto di aver fatto quella mossa, e quindi probabilmente anche loro sono più disposti a cercare una riconciliazione che potrebbe anche avvenire a breve, perché il 1 luglio, come sa, cioè, si disvela la famosa statua Diana che finalmente viene eretta nei giardini di Kensington Palace, sicuramente sarà lì Harry, difficilmente Meghan, che probabilmente avrà appena partorito, ma insomma attorno alla bambina, attorno alla statua si potrebbe ricucire almeno un'unità di facciata della famiglia.
Ecco, da poco, in realtà il 9 di aprile scorso, se non sbaglio, è scomparso il principe Filippo, che nonostante sotto certi punti di vista sia stato un marito un po' frizzante, diciamo così, ecco, si è fatto a suo modo amare da moltissime persone. Secondo lei cambierà qualcosa adesso, dopo la sua morte, adesso che Elisabetta si trova da sola a rappresentare in qualche modo la monarchia?
Beh, intanto complimenti per l'aggettivo, frizzante non l'avevo ancora mai sentito riferito alle infedeltà coniugali, però sì, frizzante lo è stato veramente, ma è un uomo che ha avuto un influsso alla fin dei conti positivo sulla monarchia. Guardi, la verità è che la morte di Filippo rappresenta, come dire, l'inizio del voltapagina. La pagina si volterà completamente quando naturalmente anche Elisabetta, secondo le leggi naturali che ci regolano, sarà costretta a dirci addio. A quel punto punto davvero la monarchia in Inghilterra sarà un'altra cosa, non sarà più la monarchia imperiale che Elisabetta e suo marito hanno ancora incarnato con la loro grandiosità, la pompa delle cerimonie, le sfilate, le corazze dei granatieri, l'apertura di stato del Parlamento in pompa magna. Ecco, tutto questo appartiene alla fisicità e all'esteriorità di quella che era la monarchia imperiale, ultima memoria di ciò che l'Inghilterra fu, un gigantesco impero che si è ridotto oggi a una piccola nazione europea. E quindi anche questo cambiamento, che è un cambiamento sociale e storico, si rifletterà sul trono. La monarchia dei prossimi decenni, se riuscirà a sopravvivere, una volta che avrà perso proprio questa funzione di rispondere alle nostalgie imperiali del paese, se riuscirà a sopravvivere sarà molto più semplice, molto più alla mano, temo molto più noiosa.
Molto più noiosa? Potrebbe essere, anche perché Elisabetta...
Perché?
Sì, mi dica perché.
Scusi se la interrompo, no, certo. Perché io penso sempre a William e Kate sul trono, con la loro nidiata di bambini, una bellissima famigliola del Mulino Bianco. Ma chi se ne importa delle famiglie del Mulino Bianco?
In effetti, ha ragione, forse un po' monotona. Elisabetta, d'altra parte, è stata una figura unica, è una figura unica. Poi a me piace moltissimo questo suo essere. Da una parte la regina scherzosa, sorridente, che comunque ama cavalcare e quant'altro. Dall'altra c'è sempre questa grande solennità, regalità che l'accompagna da sempre, che la rende, come dicevo, unica. Ma dove sta la sua grandezza? Perché secondo lei rimarrà nella storia, al di là del fatto che abbia regnato per così tanti anni e ancora sia lì? Ma come fa ad essere così amata dal popolo inglese e non solo? Qual è il suo segreto?
Ma guardi, nel caso di un sovrano la durata è già la misura del successo, perché se un sovrano resta sul trono vuol dire oggi che i sudditi lo accettano, altrimenti non ci rimarrebbe. Questa è la misura del successo. Il segreto del successo è nel suo straordinario senso del dovere, nella sua evidente abnegazione. Qui abbiamo una donna che con ogni evidenza ha giurato, l'ha detto lei a 21 anni, dedicherò tutta la mia vita al servizio del mio paese, della collettività, del nostro grande impero. A quell'epoca l'impero c'era ancora, poi è diventato il Commonwealth, e ha dedicato effettivamente la sua vita al servizio del paese e del Commonwealth, rinunciando anche agli aspetti più allegri. Lei ricordava quella donna gioiosa che ogni tanto traspare, sì, no? Dal sotto il manto di ermellino che la ricopre in continuazione. Un filosofo conservatore inglese, Scruton, diceva che il monarca britannico è in realtà una maschera di regalità, ma sotto quella maschera si nasconde un normale ordinario inglese. Ecco, la Gran Bretagna sa che questa è la sua regina, una normale ordinaria inglese che ama cavalcare, passeggiare per la campagna, per la brughiera scozzese, mettersi una gonna di tweed, un pulloverino di lana grossa e magari anche sparare agli uccelli. Ma essendo questa la sua regina, rinuncia a questi che sono poi i piaceri della vita di tutti quanti per dedicarsi completamente alla sua funzione di rappresentante dell'unità nazionale e di garanzia delle sue memorie. Il segreto del successo sta nel fatto che lei è davvero un'ancora per il paese, e ogni volta che il paese si sente smarrito, non sa dove guardare, non sa bene che cosa fare, lei arriva, dice poche parole e ha come l'effetto di uno psicoterapeuta, riesce a tranquillizzare l'opinione pubblica. Basta pensare un anno fa, in pieno Covid, esatto, quinto discorso televisivo in 70 anni di regno della regina, perché la regina parla rarissimamente ai suoi sudditi, ma quei 4 minuti di messaggio bastarono a mandare l'idea, a trasmettere l'idea che anche in una situazione di panico come quella che si era diffusa, perché la prima ondata di Covid fu devastante per la Gran Bretagna, gli inglesi ce l'avrebbero fatta, avrebbero conservato la dignità, la forza dei loro antenati in guerra e sarebbero stati un giorno ricordati per avere manifestato la stessa forza e determinazione. Ecco, questa è una sovrana che ha incontrato dal 1952 ad oggi tutti i presidenti americani che si sono succeduti, i pontefici si sono succeduti, pletore e legioni di primi ministri, di ministri, di leader dell'intero mondo. Cioè è una donna che non è solo un'icona mondiale, ma che conosce intimamente dal profondo i meccanismi di funzionamento del potere su tutto il pianeta.
Assolutamente, assolutamente. Io vorrei continuare a chiacchierare con lei per delle ore, purtroppo i tempi radiofonici non me lo permettono, mi dispiace doverla già salutare. Ricordo però il suo libro, il suo ultimo libro, Antonio Caprarica, Elisabetta per sempre regina, la vita, il regno, i segreti. Grazie per essere stato con noi stamattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.